Ed eccoci arrivati al terzo episodio di questi podcast dedicati al metal detecting. Sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia e sono qui oggi per parlarvi di, beh, alcune domande frequenti che spesso mi hanno rivolto. In questo ultimo periodo, ovviamente anche per lavoro, sto frequentando assiduamente diversi gruppi Facebook dove numerosi cercatori novizi si incontrano con utenti più esperti e chiedono chiarimenti su diversi argomenti legati al metal detecting. Ho pensato quindi potesse essere utile raccogliere una serie di questi quesiti e dare delle risposte che spero saranno semplici, comprensibili e utili a fugare questi dubbi. Voi sapete che già nel canale YouTube Detector Shop Italia ho pubblicato diversi video relativi a questi argomenti, ma oggi facciamoci una bella chiacchierata tutte insieme. Comunque, questa raccolta è destinata senz'altro a crescere nel tempo, magari proprio grazie alla collaborazione degli utenti novizi e di altri cercatori più esperti. Quindi iniziamo subito con queste Detecting Fuck Frequently Asked Question, domande più frequentemente fatte. 1. Come va il Garrett Ace 250 in battigia? Quante volte ho letto questa domanda? Il Garrett Ace 250 è un prodotto vendutissimo di fascia entry level con il quale tantissimi detectoristi hanno iniziato a praticare il loro hobby. Si stima che almeno il 60% dei detectoristi in tutto il mondo abbiano iniziato proprio con il Garrett Ace 250, il famoso Garrettino. Si tratta anche oggi, che sono passati tanti anni da quando è stato introdotto nel 2004, di un prodotto ancora piuttosto valido, soprattutto per chi inizia. È semplice da imparare a utilizzare, dotato di buone prestazioni in termini di profondità e di discriminazione. È costruito con materiali solidi e piuttosto parco nei consumi, consuma veramente pochissima batteria. Essendo però un metal detector funzionante con tecnologia VLF, Very Low Frequency, monofrequenza a 6,5 kHz, ed avendo un sistema di bilanciamento del terreno di tipo fisso, come molti modelli di fascia bassa, anche se ultimamente stiamo vedendo che anche negli entry level stanno iniziando a comparire molti detector con sistemi di bilanciamento semi-automatico o addirittura automatico. Comunque, questo detector, come dicevo, con bilanciamento fisso, incontra notevoli difficoltà ad operare con efficacia in battigia per via della mineralizzazione salina o, nei casi peggiori, anche di quella ferrosa, ovvero quindi in battigia con sabbia nera. Va detto infatti che i modelli monofrequenza molto raramente possono essere impiegati in queste condizioni con buoni risultati, almeno i modelli con qualche anno sulle spalle. Attualmente i modelli più recenti riescono ad operare molto meglio, ma il 250 può fare difficoltà, anche perché questi monofrequenza non riescono a bilanciare contemporaneamente la mineralizzazione salina e quella ferrosa, cosa che invece è possibile per i modelli VLF più costosi, i modelli multifrequenza o basati su tecnologia pulse induction. In pratica, quindi, molto spesso si dovrà ridurre tantissimo la sensibilità per evitare un concerto di falsi segnali. Nella peggiore delle ipotesi, la macchina sarà così instabile da rendere la ricerca impossibile, come accade in battigia o in immersione con sabbia nera, quindi il top delle difficoltà. La seconda domanda: ho letto che il detector X funziona a 18 volt, mentre quello Y va a 6 volt. Ma quello a 18 volt ha una maggiore profondità di rilevazione? Innanzitutto va detto che la maggior parte dei prodotti che funzionano a 18 volt in realtà non lo fanno veramente. Adesso poi sempre di più i voltaggi si abbassano perché le macchine sono sempre più ottimizzate per consumare meno corrente. Comunque ci sono detector che appunto utilizzano dei voltaggi più elevati. Come dicevo, quelli che andavano a 18 volt, quindi con due pile addirittura da 9 volt, quindi 9 volt sono deputati alla sezione audio e di controllo, mentre gli altri sono utilizzati per generare il campo elettromagnetico. In realtà il discorso del voltaggio è piuttosto complesso e richiederebbe spiegazioni tecniche molto articolate. Nella pratica esistono modelli in grado di raggiungere profondità eccellenti e superiori alla media anche se sono alimentati da 6 o anche meno volt. La vera differenza, infatti, come dicevo, è spesso più dettata dalla capacità del detector di gestire in maniera efficace il segnale ricevuto con una corretta preamplificazione, amplificazione, demodulazione ed analisi, piuttosto che nella forza bruta della trasmissione. Un altro mito del metal detecting, e qui voglio ricordarvi i miei video proprio sui miti da sfatare, riguarda il miglioramento delle prestazioni che si otterrebbe aumentando il voltaggio di alimentazione. Molte persone dicono: beh, aumentiamo il voltaggio. Alcuni hanno provato addirittura a aumentare il voltaggio del proprio metal detector facendo delle modifiche. Beh, è bene sapere che la profondità è legata al voltaggio con una legge alla sesta potenza. In altre parole, per raddoppiare la profondità dovrei moltiplicare per 64 il voltaggio. E addirittura il legame con il consumo di energia è pari alla dodicesima potenza. Ovvero, se vogliamo raddoppiare la profondità avremo un consumo di ben 4096 volte superiore. Terza domanda: che differenza c'è tra un detector di fascia bassa e uno di fascia alta? La grande differenza di prezzo è giustificata? Beh, solitamente i detector di fascia bassa sono prodotti piuttosto semplici da utilizzare, del tipo accendi e vai, ovvero che non richiedono particolari preparazioni o settaggi per essere immediatamente utilizzati. Sono solitamente dotati di sistemi di bilanciamento del terreno fissi, anche se, come dicevo prima, iniziano a vedersi degli entry level delle macchine appunto di fascia bassa dotati di sistemi di bilanciamento semi-automatico o addirittura automatico. Quindi, come dicevo, quelli con sistema di bilanciamento fisso sono tarati su un valore medio impostato dalla fabbrica. Ciò significa che al mutare importante delle condizioni di mineralizzazione potrebbero avere dei problemi di stabilità producendo dei falsi segnali. La loro capacità di discriminazione spesso è semplificata o grossolana, a volte magari in eccesso per evitare ai principianti di scavare troppa immondizia, altre volte invece in senso riduttivo, in questo caso ci faranno scavare troppo. Normalmente sono strumenti relativamente tranquilli, tra virgolette, nel senso che non possono essere tirati all'estremo. Ciò comporterebbe inevitabili problemi di stabilità che potrebbero disorientare i principianti, demoralizzandoli e facendogli perdere il piacere della ricerca. I modelli avanzati invece molto spesso possiedono sistemi avanzati di elaborazione del segnale, maggiore potenza di rilevazione, sistemi di bilanciamento del terreno automatici, manuali di tipo tracking, quindi che continuamente analizzano il terreno, ovvero tengono conto delle variazioni che permettono automaticamente una taratura più precisa ed aderente, hanno una discriminazione più sofisticata, una migliore gestione dei target che sono vicini, delle meccaniche migliori, quindi il detector è costruito con materiali migliori, un sistema sonoro, anche audio, più raffinato, con più toni o con la possibilità di configurare il sistema audio in base alle nostre esigenze, quindi molto molto più performante. Si tratta quindi di prodotti complessivamente migliori, destinati però ad un'utenza più esigente e che spesso desidera una macchina più versatile e flessibile. Quarta domanda: è vero che le piastre doppia D annullano il problema della mineralizzazione? Beh, le piastre WD, grazie alla particolare geometria delle bobine che ricorda appunto 2D contrapposte, permette l'emissione di un campo elettromagnetico dalla forma piuttosto singolare. Mentre la zona di maggiore sensibilità del campo elettromagnetico emessa da una piastra di tipo concentrico ricorda molto quella di un grosso cono stondato, quella delle WD è molto simile alla stretta chiglia di una nave. In questo modo il volume di campo elettromagnetico utilizzato nella rilevazione sarà più stretto rispetto a quello delle concentriche. In altre parole, la sua grandezza sarà, se contiamo i centimetri cubici, decisamente inferiore. In questo modo la quantità di terreno sondata sarà, a livello di volume, quindi di grandezza, molto minore, intercettando di conseguenza meno mineralizzazione ferrosa e garantendo quindi una migliore stabilità in questi terreni. Quinta domanda. Mi hanno detto che il copripiastra rende il detector più stabile. È vero? Beh, i comuni copripiastra sono realizzati in plastica antistatica e non hanno alcun impatto sulle prestazioni del detector. Servono infatti soltanto a proteggere la piastra da graffi, urti, il consumo, diciamo, dovuto al logorio che potrebbero danneggiarne il funzionamento. Io consiglio sempre a tutti di utilizzarle. Sesta domanda, un detector ad alta frequenza è meglio di uno a bassa frequenza? Beh, i campi elettromagnetici generati da un detector che impiegano alte frequenze, diciamo superiori ai 15-20 kHz, sono più indicati per la rilevazione di oggetti minuscoli o di metalli a bassa conduttività, come il nickel, l'alluminio o anche i piccoli oggetti in oro. Questi, proprio grazie alla loro piccolezza, dato che l'oro è un buon conduttore di corrente, ma essendo molto piccoli tendono a condurre meno la corrente. Ecco perché la bassa frequenza, l'alta frequenza può essere davvero utile per questi piccoli oggetti in oro. Di converso, quelli a bassa frequenza, quindi minori di 15, 18, 20 kHz, sono più indicati per oggetti grandi o per metalli ad alta conduttività. Quindi oggetti in oro di dimensioni maggiori, il rame, il bronzo e l'argento, che è il metallo che in natura ha la conduttività elettrica più alta. Le basse frequenze poi hanno una maggiore capacità di penetrazione del terreno, specie di quello mineralizzato. Settima domanda. Sono un novizio. Dove posso andare a fare ricerche col detector e dove non posso? Beh, nel nostro paese è proibita assolutamente la ricerca archeologica da parte di persone non autorizzate. Non è permesso quindi utilizzare il metal detector all'interno di zone sottoposte a vincolo archeologico, anche se non sono segnalate con cartelloni, quindi o da chiusure, recinti. E molto spesso non si può utilizzare neanche in zone con vincoli di tipo paesaggistico. Ci sono infatti alcuni parchi pubblici o parchi naturalistici dove sì, in teoria potrebbe anche essere utilizzato il metal detector, ma è vietato lo scavo, quindi sostanzialmente rende inutile l'utilizzo dell'attività del metal detecting in quelle zone. Ovviamente quando si entra in un terreno è buona usanza chiedere il permesso al proprietario, anche se il fondo non è chiuso da recinti. Per quanto riguarda la spiaggia, salvo le limitazioni che ho indicato prima, è permesso l'uso del metal detector sicuramente entro i primi 5 metri dalla battigia, quindi il cosiddetto demanio pubblico, o nelle spiagge libere. Nelle zone in concessione è bene sempre chiedere prima il permesso ai gestori. In alcune zone del litorale italiano le province impongono alcune limitazioni, o le province o anche la capitaneria di porto. Suggerisco sempre quindi di fare un salto nella capitaneria o visitare il sito della provincia per avere informazioni aggiornate. Ottava domanda. Ho trovato una moneta molto antica o un anello d'oro molto prezioso. Cosa devo fare? Beh, il ritrovamento fortuito di un oggetto con valenza archeologica, storica o artistica è legale sempre se fatto fuori dalle zone proibite per legge, ma è necessario segnalare questo reperto entro 24 ore alle autorità competenti, carabinieri o superintendenza dei beni culturali. Qualora non venga riconosciuto di interesse, quindi non abbia i requisiti per essere sottoposto alla tutela del testo unico dei beni culturali e ambientali, normalmente potrebbe essere restituito a chi lo ha trovato. Nel caso in cui sia di interesse, in alcuni casi è prevista una remunerazione a titolo di rimborso spese, ma sinceramente diciamo che è un evento piuttosto raro. Se invece si trova ad esempio un oggetto prezioso in spiaggia, come un anello, un orologio, la legge prevede che debba essere consegnato all'apposito ufficio comunale degli oggetti smarriti. Qualora dopo un certo periodo di tempo, che è appunto di 12 mesi e un giorno, appunto non venisse reclamato, esso verrà restituito a chi l'ha trovato, al trovatore. Se invece il legittimo proprietario ne reclamasse il possesso, sarà dovuta una piccola provvigione, di solito intorno al 10%, a chi ha trovato l'oggetto. Nona e penultima domanda: esistono detector tarati per il terreno italiano? Beh, questa è un'altra bella favoletta del marketing nostrano. I terreni italiani da nord a sud sono così eterogenei, così diversi, che sarebbe materialmente senza senso affermare una cosa del genere. Nel nostro paese ci sono terreni e spiaggi quasi privi di mineralizzazione ed altri dove il livello è così alto da rendere quasi inutilizzabili i nostri strumenti. Quindi, tarati per il terreno italiano? Una bella balla! Decima e ultima domanda. Anzi no, ve ne darò anche qualcun'altra. Comunque, decima domanda: è vero che se vado a fare detecting dopo che ha piovuto molto, il mio detector guadagnerà qualcosina in profondità? Beh, l'umidità del terreno può influenzare le prestazioni del detector in due modi. Il primo è legato alla minore penetrazione delle interferenze elettromagnetiche, magari quelle legate ai tralicci dell'alta tensione, ai ripetitori, quindi a tutte quelle sorgenti di interferenze elettromagnetiche che sono vicine a noi, che appunto penetrano di meno nel terreno bagnato con un conseguente minor disturbo. Il secondo è legato al fattore di corrosione, di ossidazione di alcuni metalli come il bronzo, il rame ed in minima parte anche l'argento, che tendono a formare un leggero alone intorno all'oggetto, migliorando leggermente la sua rilevabilità. Ma non vi aspettate però miracoli, questa questione dell'effetto alone è ancora piuttosto dibattuta tra i detectoristi. Passiamo alle ultime domande. Ho appena comprato un detector, quali attrezzi da scavo mi consigli? Beh, gli strumenti più gettonati sono le piccole robuste vanghe, le zappe, i coltelli da scavo, che sono chiamati in gergo digger. Alcuni utilizzano anche il maleppeggio, le zappette Catania, che sono conosciute con questo nome. Di solito le zappette sono più efficaci nei terreni sassosi, dove invece le vanghette fanno più fatica a penetrare. In spiaggia invece si usano molto spesso delle cosiddette sestole forate, che sono delle pale che hanno tanti forellini, che possono essere rotondi, quadrati o di altra forma, che permettono quindi alla sabbia di scivolare via, di uscire da questi fori trattenendo i target nel cestello. Possono essere sia di plastica o in metallo e soprattutto in acciaio. Ce ne sono con il manico corto o con il manico lungo, a seconda della modalità di utilizzo, se si vuole stare accucciati o in piedi. Naturalmente, per la ricerca in parziale o completa immersione è d'obbligo l'uso di sestole con il manico lungo, perché non si può ovviamente pensare di accucciarsi ogni volta sott'acqua. Dodicesima domanda: vorrei provare a fare ricerche in immersione. Posso usare un detector qualsiasi o è necessario avere dei prodotti specialistici? Come ho già accennato, la ricerca in mare pone innanzitutto il problema della mineralizzazione salina, che non tutti i detector sono in grado di gestire in maniera efficiente. In più, spesso c'è la contemporanea presenza di mineralizzazione ferrosa, le sabbie nere, a creare problemi ancora maggiori. A tutto ciò poi dobbiamo aggiungere che normalmente i detector possono essere immersi solo con la piastra e con l'asta, ma non con il box di controllo, almeno tanti metal detector, anche se sempre di più sono presenti sul mercato detector anfibi, quindi che permettono di essere immersi fino a una certa profondità, e poi ovviamente ci sono prodotti specifici a tenuta stagna e spesso sono multifrequenza o basati su tecnologie nel dominio del tempo, quindi pensiamo alla tecnologia pulse induction, che nascono proprio per questo tipo di utilizzo prevalente e che consiglio vivamente di acquistare se ci si vuole concentrare proprio su quel tipo di ricerca. Quindi è meglio avere un detector pulse induction che non abbia problemi con la mineralizzazione salina e ferrosa, magari discriminano non proprio bene come quelli VLF, ma assolutamente sono a tenuta stagna e dureranno molto molto nel tempo e daranno ottimi risultati. Passiamo davvero all'ultima domanda: come mi devo comportare se facendo ricerche mi imbatto in un ordigno bellico o in un munizionamento o in altri reperti militari potenzialmente pericolosi? Innanzitutto, beh, c'è una regola di base che riguarda la sicurezza del detectorista e che non dovrebbe mai essere dimenticata. Due punti, aperte le virgolette, mai scavare al centro del segnale. Punto esclamativo, chiuse le virgolette, punto. È sempre infatti buona regola evitare di scavare in corrispondenza del centro di massima intensità del segnale rilevato. In questo modo si riducono le possibilità di colpire involontariamente un possibile oggetto pericoloso durante lo scavo, ed è cosa buona anche con i normali reperti, poi non solo quelli militari, dato che così non si rischia di rovinarli con attrezzi da scavo. È sempre brutto rovinare una moneta, un anello o un altro oggetto che si scava quando si va in ricerca. Nel momento poi che si inizia il recupero e ci si trovasse di fronte a una bomba, una granata o addirittura una mina o un altro ordigno bellico, si deve immediatamente, maiuscolo, immediatamente sospendere lo scavo. A questo punto è consigliabile segnare il punto con qualcosa che ne evidenzi la posizione per agevolarne il ritrovamento. Se abbiamo un cellulare e in zona c'è copertura telefonica, è prudente allontanarsi di circa una cinquantina di metri e chiamare i carabinieri per segnalare il ritrovamento. Mi raccomando, anche questa volta uso il maiuscolo, non tentate mai di estrarre l'ordigno. Sarà il personale qualificato delle forze armate a provvedere alla rimozione o all'eventuale brillamento. Ricordate sempre che il materiale bellico è stato progettato per ferire ed uccidere. Non si deve mai sottovalutarne la pericolosità, peraltro spesso accentuata dal degrado del tempo, non diminuita, ma più questi oggetti, più il materiale esplosivo invecchia, più diventa instabile. Quindi, per concludere, un'ultima regoletta di sicurezza spicciola: nel dubbio, a prescindere dal tipo di oggetto, non tirate mai fuori l'oggetto dal terreno. Come dicono gli inglesi, meglio sicuri che dispiaciuti.